Continuiamo la nostra lettura dal Vangelo secondo Luca, cominciando al capitolo 16. Il primo brano sono i versetti da 1 a 12. Diceva anche ai discepoli: un uomo ricco aveva un amministratore, e questi fu accusato dinanzi a lui di sperperare i suoi averi. Lo chiamò e gli disse: che cosa sento dire di te? Rendi conto della tua amministrazione, perché non potrai più amministrare. L'amministratore disse tra sé: che farò ora che mio padrone mi toglie l'amministrazione? Zappare? Non ne ho la forza. Mendicare? Mi vergogno. So io che cosa fare, perché quando sarò stato allontanato dall'amministrazione ci sia qualcuno che mi accolga in casa sua. Chiamò uno per uno i debitori del suo padrone e disse al primo: tu, quanto devi al mio padrone? Quello rispose: 100 barili d'olio. Gli disse: prendi la tua cambiale, siediti subito e scrivi 50. Poi disse a un altro: tu quanto devi? Rispose: 100 misure di grano. Gli disse: prendi la tua cambiale e scrivi 80. Il padrone lodò quell'amministratore disonesto perché aveva agito con scaltrezza. I figli di questo mondo, infatti, verso i loro pari, sono più scaltri dei figli della luce. Ebbene, io vi dico, fatevi degli amici con la ricchezza ingiusta, perché quando questa verrà a mancare, essi vi accolgano nelle dimore eterne. Chi è fedele in cose di poco conto è fedele anche in cose importanti, e chi è disonesto in cose di poco conto è disonesto anche in cose importanti. Se dunque non siete stati fedeli nella ricchezza ingiusta, chi vi affiderà quella vera? E se non siete stati fedeli nella ricchezza altrui, chi vi darà la vostra? Queste cose Gesù le dice in un momento particolare, o almeno San Luca ce le riferisce, subito dopo che Gesù ha raccontato la parabola del figlio prodigo e di suo fratello e del padre misericordioso. La ricordate? La parabola del padre buono. Probabilmente, dopo aver ascoltato quella parabola, nel cuore dei discepoli è rimasta qualche domanda. Sì, il padre è buono, ma i due fratelli, i due figli, perché si sono comportati così? Perché il figlio minore se n'è andato? Perché il figlio maggiore non è stato capace di accogliere il fratello che tornava? E allora Gesù viene incontro a queste domande che intuiva presenti nel cuore dei discepoli, come anche nel nostro cuore, nella nostra mente, e cerca di aiutarli e di aiutarci. Tutti e due quei figli fratelli, pur essendo figli dello stesso padre, avevano maturato dentro di sé un rapporto sbagliato con le cose, con le ricchezze, tanto che invece di vedere il padre e di godere di lui, vedevano la proprietà del padre, quello che lui aveva, e desideravano quello. E il desiderio, la brama di farsi padroni delle cose del padre li ha rovinati, ha rovinato il loro rapporto col padre e ha rovinato il loro rapporto reciproco. Gesù vuole che nel regno dei cieli, cioè in quel regno che lui stava instaurando, gli uomini fossero liberi da queste bramosie, perché se gli uomini del regno dei cieli, se gli uomini che vivono seguendo Gesù, il Re mandato da Dio, se gli uomini nella Chiesa vivono con queste bramosie, col desiderio di farsi padroni delle cose, allora tutto è da capo, insomma, è come questo mondo, non cambia niente. Bisogna che nel regno dei cieli, bisogna che quelli che camminano dietro Gesù, bisogna che la Chiesa viva con un'impostazione diversa. Gli uomini che fanno parte della Chiesa non siano, non si sentano e non vivano da padroni delle cose, ma soltanto da amministratori. Allora, per prevenire questo pericolo per il nuovo popolo di Dio che Gesù incomincia, ecco che racconta questa parabola. Nella parabola Gesù mette in campo un amministratore, cioè c'è un uomo che è padrone di grandi proprietà, e essendo padrone vuol fare la vita comoda, fa fare il lavoro agli altri. Quindi ha un amministratore che gli amministra tutti i beni, mentre lui può godersela, andarsene anche a far viaggi, andare lontano. Questo amministratore viene accusato a un certo punto di infedeltà, di disonestà. Che tipo di disonestà? Fa da padrone lui. Non si comporta da amministratore, ma fa da padrone, come se fosse lui il padrone di tutto. Questa è l'accusa che gli viene rivolta. Da badare che questa è l'accusa che potrebbe essere rivolta a ciascuno di noi, che diciamo: questo è mio, questo è mio, questo è mio. Ricordate cosa succede nella prima chiesa di Gerusalemme, come racconta sempre San Luca negli Atti degli Apostoli. Nessuno diceva sua proprietà quello che gli apparteneva. Nessuno diceva questo è mio. Ma quando uno diventa discepolo di Gesù, vede quello che ha come strumento per il bene di tutti. È della Chiesa quello che uno ha all'interno della Chiesa. Se io sono membro della Chiesa, quello che io possiedo di chi è? Io sono membro della Chiesa. È della Chiesa. Quello io lo amministro finché il Signore vuole o finché la Chiesa vuole. Dopo può essere un altro che lo amministra. Però siamo ben lontani dal vivere così, dal pensare così. Ci sentiamo talmente padroni che questa accusa può essere rivolta anche a me, può essere rivolta a ciascuno di noi. Ciascuno di noi assomiglia, se non al figlio minore, al figlio maggiore e magari anche a tutti e due. Un rapporto sbagliato con le cose che ci fa crescere in un rapporto sbagliato anche con Dio e con i fratelli. Allora, nella parabola, ecco, c'è un amministratore accusato, gli viene tolto l'incarico, resta senza lavoro. Cosa fa? L'attenzione di Gesù nel raccontare la parabola è sul comportamento di questo amministratore quando sa che perde il lavoro. Allora lui pensa subito al futuro. Come farò a mantenermi? Dovrò lavorare qualche altro tipo di lavoro, fare il manovale. Non ho muscoli, non mi sono abituato, perché a fare il ragioniere non ho sviluppato forze fisiche, non ce la faccio, mi resta che fare il mendicante. Ma grazie a uno che è vissuto da padrone, mettersi a fare il mendicante è una vergogna mica da poco. So io che cosa fare. Ecco che adopera la sua furbizia per pensare al proprio futuro. Il padrone non è ancora arrivato, arriverà tra poco, ma io ho ancora un po' di tempo. Ho ancora un po' di tempo per pensare al mio futuro. Questo po' di tempo che ho l'adopero bene. Cioè, l'adopero per garantirmi il futuro. E questo non è nuovo, perché Gesù aveva insistito, nei capitoli precedenti, si può vedere, aveva insistito con i discepoli per dire, avete ancora un po' di tempo. Ricordate la parabola del fico? Aspetta ancora un anno. Forse farà frutti in quest'anno, con un po' di tempo. Oppure quell'altra parabola di Gesù, quei due che vanno dal giudice, due avversari, approfittane mentre stai andando dal giudice in quel po' di tempo, adoperalo per metterti d'accordo. E adesso qui c'è ancora un po' di tempo. Cosa fa in questo poco di tempo l'amministratore accusato? Prevede il proprio futuro e dispone, può ancora disporre delle ricchezze del suo padrone. Noi nel poco di tempo che abbiamo tra adesso e la venuta del Signore, abbiamo un po' di tempo nel quale possiamo disporre di ciò di cui siamo amministratori. Questo amministratore è disonesto e rimane disonesto, però adopera con previdenza, con prontezza, con decisione, tutte le sue capacità, tutto in vista di garantirsi il futuro. E Gesù fa la lode di questa prontezza, di questa scaltrezza, di questa furbizia. Lui fa così, chiama i debitori del padrone, come avete sentito, e a uno dimezza il debito, a un altro gli fa uno sconto del 20%, per cui pensa, di sicuro questi qui adesso di quel tanto sono debitori a me, quindi quando io avrò bisogno so da chi andare a chiedere ospitalità, e loro di sicuro mi ricompenseranno del favore che gli sto facendo adesso. Dice Gesù: i figli di questo mondo verso i loro pari sono più scaltri dei figli della luce. Gesù ha quasi possiamo dire, non so se si può dire così, un po' di invidia a vedere che gli uomini di questo mondo usano tante di quelle furbizie per fare i loro interessi, e invece i suoi discepoli, le persone buone, non usano furbizie a pensare al loro futuro, a pensare all'eternità. Ne usano poca furbizia. Ci pensano poco. I figli della luce hanno interessi più grandi dei figli di questo mondo. Hanno ricchezze migliori delle ricchezze materiali. Conoscono un futuro eterno, mentre quelli che si occupano delle cose di questo mondo conoscono un futuro che dura qualche anno e basta. Mentre i figli della luce conoscono un futuro che dura l'eternità. E non sono così pronti, non sono così lucidi e così previdenti. Hanno un po' di tempo, anche i figli della luce, ma non fanno niente in vista dell'eternità. E allora Gesù aggiunge: fatevi degli amici con la ricchezza ingiusta. Fatevi degli amici. Cosa voleva dire Gesù con questa frase? Aveva già detto, e San Luca ce lo riporta qualche capitolo precedente: vendete ciò che avete e datelo in elemosina. Fatevi borse che non invecchiano, un tesoro inesauribile dove i ladri non arrivano e la figliuola non consuma. E qui aggiunge Gesù: fatevi degli amici con la ricchezza ingiusta. Farsi degli amici, cosa vuol dire? Se tu regali qualcosa ai poveri, si diventano amici. Non avranno da restituirti in questo mondo. Ma quando moriranno, loro di sicuro saranno accolti dal Padre. E allora lì si ricorderanno di te. Quindi avrai qualcuno che ti tira su, avrai qualcuno che intercede per te, che fa di tutto perché tu possa arrivare là. Perché quando questa verrà a mancare, essi vi accolgano nelle dimore eterne. Le dimore eterne lo capiamo. Quando questa verrà a mancare, che cosa vuol dire? Quando è che la ricchezza viene a mancare? Quando noi non possiamo più portarcela dietro. Quando non possiamo più far conto su di essa. Gesù la chiama ricchezza ingiusta. Perché la chiama ricchezza ingiusta? Forse perché spesso viene guadagnata ingiustamente, potrebbe essere, così come dice il libro del Siracide all'inizio del capitolo 27, per amore del denaro molti peccano. Chi cerca di arricchire procede senza scrupoli. Fra le giunture delle pietre si conficca un chiodo, fra la compra e la vendita si insinua il peccato. Se uno non si aggrappa in fretta al timore del Signore, la sua casa andrà presto in rovina. Ricchezza ingiusta. Ma forse Gesù la chiama ingiusta perché porta a essere ingiusti quando si desidera la ricchezza a tutti i costi, allora facilmente l'uomo diventa ingiusto. Oppure la chiama ingiusta perché inganna, ti promette una garanzia. Tu stai tranquillo perché hai tante ricchezze, credi di aver la vita garantita. E invece, sul più bello, quando stai per morire, la ricchezza ti abbandona. Tu non puoi più far conto su di essa. O anche solo nella malattia, cosa fa la ricchezza? Non ti garantisce neanche un giorno di vita? Ti abbandona te stesso, quindi ingiusto. Ma forse Gesù la chiama ingiusta anche per un altro motivo, perché rovina i tuoi rapporti giusti, il rapporto che hai col Padre, con Dio Padre, e il rapporto che hai coi fratelli. La ricchezza te la cambia, ti cambia questi, ti rovina questi rapporti. La ricchezza ti fa vedere Dio non più come papà, di cui aver stima e fiducia, ma come un padrone, da cui prendere roba, ricchezza, come il figlio della parabola del figlio prodigo, come il figlio minore, che ha visto suo papà non più come papà, ma come padrone, dammi la parte del patrimonio. E rovina i rapporti con gli uomini, ce li fa vedere come concorrenti, non più come fratelli, o come clienti, non come fratelli, proprio come il figlio maggiore della parabola, che suo fratello lo ha visto come concorrente. Come uno che tornava a portargli via qualcosa. E quindi il rapporto da fratello non era rimasto più giusto. Perciò Gesù la chiama ricchezza ingiusta. Fatevi degli amici con la ricchezza ingiusta, perché quando questa verrà a mancare, essi vi accolgano nelle dimore eterne. Quindi con questo farsi amici Gesù sottintende proprio quel vendere e dare ai poveri. Questo è il modo di farsi amici, chi ci accoglierà nelle dimore eterne. E poi aggiunge alcuni questi due o tre detti, due o tre frasi. Chi è fedele in cose di poco conto, e le cose di poco conto evidentemente in questo ambito sono le ricchezze materiali. Chi è fedele, cioè chi sa essere fedele a Dio con le cose materiali, cioè sa adoperarle per donarle, per amare, chi è fedele in cose di poco conto, è fedele anche in cose importanti. Quali sono le cose importanti a cui pensa Gesù? Quelle del regno, che lui sta inaugurando le cose del regno di Dio. Quindi i carismi del regno di Dio, i ministeri nella Chiesa, i servizi spirituali di uni verso gli altri, di quel regno che sta per cominciare con la sua venuta e la sua opera. Chi è fedele in cose di poco conto è fedele anche in cose importanti. Chi è disonesto in cose di poco conto, chi non è capace di adoperare le ricchezze per amare, per donarle, ma le adopera disonestamente, cioè per farsene padrone, è disonesto anche in cose importanti. Quindi non si può affidargli compiti nella Chiesa. A uno che è avaro, che è egoista, non dargli i ministeri nella Chiesa, non dargli i servizi da compiere nella comunità cristiana. Se dunque non siete stati fedeli nella ricchezza ingiusta, in quella che inganna, cioè la ricchezza materiale, non siete stati capaci di disfarvene, di adoperarla per amare, chi vi affiderà quella vera? Cioè quella che dura sempre, quella che glorifica il Padre, quella ricchezza che aiuta a costruire rapporti di fraternità, cioè i compiti nella Chiesa, i servizi, i carismi. Chi vi può affidare qualche cosa se non siete capaci di disfarvi delle cose di questo mondo? E se non siete stati fedeli nella ricchezza altrui, chi vi darà la vostra? Chiaro, Gesù ha cominciato a raccontare la parabola con l'amministratore che si fa padrone di cose che non sono sue. Quindi conclude: se non siete stati fedeli nella ricchezza altrui, cioè le cose materiali, dovete ricordarvi che non sono vostre, vi sono state affidate, non vi appartengono per sempre, siete solo amministratori. Se non vi ricordate che le amministrate a nome di Dio Padre, Padre di tutti, chi vi darà la vostra, cioè quella ricchezza che durerà per sempre? La ricchezza dell'eternità, quella che non vi viene tolta più. Chi può darvi il regno eterno? Ecco quindi tutto questo insegnamento, la parabola e le conclusioni che tira poi Gesù sono per noi un aiuto a vivere in questo mondo, a vivere col cuore distaccato da tutto, a vedere le cose come dei beni che appartengono a Dio e di cui noi siamo amministratori, dovremo rendere conto a Lui di tutto, in modo che così il nostro rapporto col Padre rimane intanto, rimane un rapporto da figli veri, e il nostro rapporto con gli uomini diventa un rapporto di fratelli, dove le ricchezze di questo mondo non entrano per rovinare, per dividere, per farci vedere gli altri come clienti o concorrenti. Ringraziamo il Signore di questo insegnamento, di questa parabola. Lui lo continuerà ancora poi, perché gli preme tanto. Gli preme tanto il nostro rapporto con Dio e il rapporto che costruiamo tra di noi. Sia lodato Gesù Cristo.